Laser.
Cannella, pepe, cumino, anice, coriandolo, zafferano, sommacco, cassia. No, non servono solo per cucinare le spezie. Sono farmaci, sono cosmetici, sono veleni, sono profumi e memorie di terre lontane che in pochi hanno visto. Per raggiungere il bancone di una rivendita, una stecca di cannella o una radice di zenzero deve passare per decine di mani, viaggiare a dorso di mulo o di cammello su lunghe carovane, attraversare l'oceano, raggiungere i porti europei. Ovviamente i costi lievitano ogni passaggio. Ricco è chi può acquistarle. Ricco è chi riesce a venderle. Le spezie per la cucina, e ancora di più quelle per le cure mediche e per i profumi, sono cosa per pochi eletti. Venezia ha fondato la sua ricchezza sul commercio delle spezie e sui dazi doganali. Ora, all'inizio del XIX secolo, a commerciarle sono gli inglesi e i francesi. Dalle loro colonie d'oltremare arrivano navi cariche non solo di erbe medicinali, ma anche di zucchero e tè e caffè e cioccolato. Il prezzo scende, il mercato si diversifica, i porti si aprono, la quantità di spezie aumenta. Non solo Napoli o Livorno o Genova, a Palermo gli aromatari fondano una corporazione, hanno persino una loro chiesa, Sant'Andrea degli Amalfitani, e cresce anche il numero di coloro che possono permettersi di venderle.
Stefania Auci, buongiorno.
Buongiorno a voi, salve.
Salve, allora lei è autrice di un libro di straordinario successo, Leoni di Sicilia, è stato venduto in centinaia di migliaia di copie, è stato tradotto in diverse lingue e il libro inizia, è una saga di famiglia che inizia nell'epoca borbonica fino diciamo più o meno all'unificazione d'Italia. Adesso è prevista una seconda parte, ma è prevista anche una versione televisiva, dunque comincerei con questo aspetto. A che punto siamo?
Ancora in realtà siamo nelle fasi abbastanza preliminari, la RAI sta lavorando al progetto, si sta mettendo in piedi la sceneggiatura, i tempi ovviamente per il prodotto cinematografico e filmico sono sicuramente più lunghi rispetto a quelli ordinari di un romanzo, dell'editoria, che paradossalmente, per quanto lenta possa sembrare, è sicuramente più veloce della televisione.
Ecco, senta, naturalmente è stato un successo notevolissimo nel 2019, anche nel 2020 il suo libro si è venduto e si vende ancora molto bene, ma se lo aspettava sinceramente questo successo?
Allora, la domanda che mi fanno moltissime persone, e io do sempre la stessa risposta: uno può aspettarsi il successo, ma non può aspettarsi la misura del successo. Non può saperlo nessuno. E sinceramente io sono contenta, sono onorata della stima, del riconoscimento che mi hanno dato i lettori. Questo è incredibile, di indubbio, perché è veramente grazie a loro che io sono arrivata a questo livello. Però davvero nessuno, men che meno la sottoscritta, che alla fine è una persona molto schiva e molto timida, poteva mai immaginare qualcosa del genere. Ecco, quando io ci penso mi dico veramente che è stato qualcosa di straordinario.
È ancora un po' incredula. Senta, ma vediamo un po' la ricetta di questo successo, no? Quella dei Florio è la storia dell'ascesa sociale di una famiglia nel XIX secolo, anche se comincia leggermente prima. È una storia fatta di sacrifici, di rinunce, di successi e drammi. Ecco, gli ingredienti sono un po' quelli, cioè il pubblico si identifica, no, in fondo un po' con questa famiglia. Sono nel bene e nel male, è una famiglia che porta molte emozioni.
Sì, è una famiglia che comunque racconta storie universali ed è forse questa la grande forza, la grande virtù di questa storia, che io ho semplicemente raccontato, ripeto, non ho chiarito chissà cosa. Si tratta di una storia che probabilmente parla del linguaggio universale di cerca di resistere ogni giorno, di trovare la propria strada in una maniera anche abbastanza faticosa, anche abbastanza complessa. E quindi questo significa anche raccontare i drammi familiari, le vicende, la passione, i legami, perché no, i contrasti che possono esserci all'interno di una famiglia anche di una famiglia molto complicata e molto particolare, qual era appunto quella dei Florio.
Decidere è un attimo. Si ritrova a camminare nel vicolo della neve, accompagnato da una frescura che spazza gli odori dell'umanità stipata tra i vicoli. Oltrepassa la porticina dove viene venduta la neve che arriva dalle Madonie. Da qualche parte, sopra di lui, il suono di un violino e la voce di un precettore che riprende l'allievo. Per le strade, nei fondaci, nelle botteghe, voci e accenti si mescolano. Genovese, toscano, un po' d'inglese, di napoletano, tutti insieme. Prosegue per via Alloro, senza guardare i ricchi palazzi dei nobili palermitani. Arriva alla strada dei Zagarellai, popolata da donne cariche di gerle o che trascinano bambini urlanti. Si soffermano davanti alle botteghe, valutano, comprano. Ignazio si avvicina a un banco sormontato da un arco di pietra. Sul piano, nastri di ogni tipo, di seta, di pizzo, ricamati, di velluto. L'occhio di Ignazio cade su un nastro dorato. Lo immagina sul corsetto di saia verde che Paolo ha comprato qualche tempo prima alla moglie. «Che volete, signore?» è la bottegaia a levarlo dall'impiccio. «Quella fettuccia?» «Sì», si schiarisce la voce. «Devo fare un regalo. Quanto ce ne vuole per un corsetto?» Sguardi perplessi volano intorno a lui. «Dipende. Per chi è? Per vostra moglie?» Indica l'anello della madre che Ignazio porta al dito. Lui solleva la mano e, facendo che no, non è sposato. «Per mia sorella!» improvvisa. E non sa perché, ma si sente arrossire come un bambino. La donna lo osserva scettica. «Quanto ne vuole?» Panico. «Quanto ne può servire?» «Dipende da com'è.» Cerca di rispondere. Non ne ha idea. Come si è infilato in quel pasticcio. «Ha un busto pieno? Le piacciono le cose semplici o lo vuole decorare molto?»
Nel famoso libro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, nella famiglia appunto di Lampedusa appare uno stemma, no? Con scritto: «Noi fummo i gattopardi, leoni, quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti». Lei si è ispirata a questo capolavoro di Tomasi di Lampedusa?
Allora, io posso dirle questo, che chi scrive romanzi storici e chi scrive romanzi storici in Sicilia non può non tener conto di due grandi volumi, che sono Il Gattopardo e I Viceversi. Ecco, dato questo assunto, che per me è, come dire, un dato ineliminabile e immodificabile, allora possiamo ragionare, possiamo parlare di questo aspetto. Perché la narrazione storica che riguarda appunto la vicenda di Florio gioca forza a questa sorta di riferimento paradigmatico. Alla fine parlare dei Florio significa anche parlare dell'ascesa di quella borghesia che invece viene in un certo senso stigmatizzata, un po' presa in giro da Tomasi di Lampedusa quando parla della figura del padre di Angelica. Per questo dico, si tratta comunque di riferimenti necessari. Detto questo, devo dire che per me Il Gattopardo è uno di quei libri feticcio sacrosanti che io non riesco, come dire, a non rileggere periodicamente. È fondamentale per me.
Ecco, dunque lei ha citato I Viceré di Federico De Roberto, Il Gattopardo. Esatto. E nel caso di Tomasi di Lampedusa, nella saga appaiono delle generazioni che hanno dei valori diversi, il principe Salina, il nipote Tancredi. Che tipo di valori portano in fondo i Florio? C'è qualcosa di particolare nella Sicilia dell'Ottocento che è rappresentata da questa famiglia che viene dalla Calabria di fatto?
È un po' come se loro fossero, tra virgolette, cadute fuori dal tempo, nel senso che in una area geografica depressa e sicuramente complicata, loro però hanno un approccio affaristico che è molto dinamico, che ricorda molto di più quello della borghesia inglese piuttosto che quello della borghesia italiana, ed è proprio la particolarità. E di valori, se loro di valori sono portatori, sicuramente sono portatori del valore della famiglia intesa proprio come clan familiare e soprattutto del, tra virgolette, disvalore del denaro. disvalore perché è un qualcosa a cui loro sacrificano completamente qualunque tipo di passaggio fondamentale della propria esistenza. Questo poi si trasforma anche in un utilizzo non attento del denaro nel momento in cui si arriva all'ultima generazione, che sarà quella poi che dilapiderà il patrimonio, perché in quel momento il denaro non diventa più fine per raggiungere, consacrare e mantenere il potere, quanto piuttosto per raggiungere, consacrare e mantenere il piacere, che è cosa differente. Quindi una visione molto edonistica nell'ultima generazione, ecco.
Giulia non ha mai vissuto il desiderio, né il proprio né quello di un uomo. Quindi, decide Vincenzo, nella sua risposta non le risparmierà niente. Le parlerà della smania che gli fa nascere dentro, del fatto che di notte rimane sveglio pensando a lei, di come vorrebbe toccarla, di quanto vorrebbe vederla con i capelli sciolti sulle spalle nude. Lo farà perché sa benissimo che lei non riferirà a nessuno quelle parole, men che meno a suo padre. Lo farà perché Giulia nulla può opporre alla vertigine che, ne è certo, si è impadronita di lei. Lui la conosce bene, quella sensazione. La prova quando riesce a mettere le mani su un carico prezioso o quando un affare complicato va a buon fine. Però lei non è un carico di sommacco o una cantina. Un carico si vende e si passa a un altro. Un affare si chiude e si passa a un altro. Invece quella femmina non passa. Gli fa perdere la testa. Lo fa ubriacare.
Per i nostri ascoltatori ricordo brevemente la trama dei Leoni di Sicilia. Dunque la famiglia Florio, che è originaria di Bagnara Calabra, nello stretto di Messina, dalla parte della Calabria dunque. In seguito al terremoto del 1783 partono la volta dunque della Sicilia, di Palermo, e a Palermo Paolo Florio apre un negozio di spezie, di prodotti coloniali, tra cui tra l'altro il chinino, no, per la malaria. Diventa uno dei negozi più floridi di Palermo. Quando muore Paolo, il fratello Ignazio a succedergli, il bambino Vincenzo è troppo piccolo, dunque Ignazio si cura anche del nipote, grazie a lui il nipote fa un viaggio di affari in Inghilterra. Ignazio espande le attività oltre la drogheria, dunque con le tonnare, dunque diventa un commercio più ampio di quello di Paolo. Il bambino poi diventa grande, Vincenzo prende il posto di Ignazio e acquista due isole e organizza una grande tonnara conservando tonno sott'olio, no? Che era un po' una novità perché prima veniva conservato sotto sale, sott'olio nelle lattine. È una storia di successi. La scelta dei Florio come l'ha fatta, cioè come li ha scoperti? Chiaramente era un nome abbastanza conosciuto, poi le riconosceva, ma perché proprio loro?
Perché sono una famiglia iconica, nel bene o nel male hanno rappresentato, soprattutto per l'Italia, per l'Italia meridionale, quella occasione di poter dimostrare di avere capacità e spirito imprenditoriale, quella capacità che oggi invece per esempio sembra essere un po' latitante. In realtà dopo Florio nel sud abbiamo difficoltà a trovare storie di grandi famiglie che creano imperi commerciali di queste dimensioni. Ci sono delle realtà più o meno positive, più o meno floride, ma non sono sicuramente paragonabili per quanto riguarda proprio il bilancio all'esperienza dei Florio. Ora, a parte questo, c'è da dire proprio che è una famiglia che ispira, oggettivamente, che racconta proprio col suo stesso vissuto quanto, come dire, ci possa essere un po' quella caratteristica che i greci definivano iubris, no? Quella superbia, quasi di sfidare il destino per dimostrare di essere più forti di questo destino, e alla fine invece il destino ti massacra, perché loro non soltanto perderanno tutta la loro ricchezza, tutto il loro impero commerciale, ma nell'ultima generazione addirittura si assisterà proprio a una moria di figli, bambini in tenera età. Quindi davvero c'è lo spirito della tragedia greca che è fortissimo nella cultura siciliana.
Senta, c'è anche naturalmente una questione importante, quella della un po' perdita delle radici, no? Giuseppina in particolare, che è la moglie di Paolo, lei per esempio non accetta Palermo, non vuole andarci, e i palermitani stessi non accettano in fondo quelli che considerano gli stranieri, anche se poi sono dei calabresi, per cui non è che siano molto lontani.
Si tratta sempre di territori, di lingua, di usi leggermente differenti, per quanto fosse parte sempre di un sud che veniva visto in una maniera abbastanza omogenea. In realtà il sud Italia, soprattutto durante il periodo dei Borboni, è una realtà estremamente variegata, mentre la Sicilia, con tutte le sue storture, con tutte le sue polarizzazioni sociali, era comunque una regione e una nazione dal punto di vista culturale che era molto aperta all'estero, tant'è che per le famiglie nobili, per esempio, era normale parlare due o tre lingue, quindi il francese, il tedesco, l'inglese, era qualcosa di assolutamente consueto. I traffici commerciali erano spesso legati proprio a Inghilterra e Francia. Invece per la Calabria tutto questo non esisteva, anche perché non c'erano né famiglie aristocratiche né ricchezze, risorse tali da poter ingenerare anche un movimento di tipo culturale che portasse benessere e anche culto della bellezza all'interno della stessa regione. Probabilmente proprio la Calabria ha scontato in quel periodo il suo essere fortemente marginale. Pur essendo un'isola, pur essendo all'estremo sud, la posizione geografica della Sicilia, l'essere al centro del Mediterraneo, la poneva comunque in una situazione di privilegio, perché questo significava avere a che fare con culture e con commerci di nazioni differenti, cosa che invece non accadeva. Cioè in Calabria tu dovevi andarci per forza perché dovevi andare lì. E questo porta appunto alla creazione di questa aristocrazia così aperta verso l'estero, anche talvolta appunto esterofila per quanto riguarda la Sicilia, e anche alla raffinata, proprio alla ricerca del gusto raffinato, della bellezza, dell'arte, cosa che invece, ripeto, in Calabria avviene se non in una parte effettivamente molto molto bassa, minima quasi, dell'aristocrazia, dei ceti più elevati culturalmente ed economicamente.
Certo, forse anche per quello che Vincenzo, dunque il terzo nella generazione, lui sente molto, no, il mancato riconoscimento sociale. Lui punta alla carriera, ma gli manca in fondo quella nobiltà che per i siciliani è importante.
Comunque lui sarebbe sicuramente, o meglio, lui può ascriversi alla posizione di ricco, di forte, importante commerciante con importanti legami politici, sicuramente per quanto riguarda la fascia sociale della borghesia, non anche per l'aristocrazia, ma perché si tratta di un'aristocrazia che aveva comunque dei codici comportamentali e dei valori che è difficilissimo che vengano condivisi e accettati da parte di altre classi sociali. La chiusura dell'aristocrazia, la chiusura sociale, la chiusura anche familiare della nobiltà siciliana era legata al fatto che vi era da una parte la volontà di mantenere all'interno delle famiglie, o comunque sia in un ristretto numero di famiglie, il patrimonio, perché è importante ricordarci, c'era stata la legge che aveva abolito il maggiorescato e quindi anche le famiglie erano costrette a suddividere fondi e ricchezze tra i vari figli che venivano poi a nascere. Per questo poi si sceglieva talvolta la monacazione forzata, o venivano indirizzati i maschi, i cadetti, o verso l'esercito, oppure ancora verso la carriera religiosa. Quindi questo tipo di visione fa sì che ovviamente l'ascensore sociale arrivi fino a un certo livello, non vada oltre. E questo ascensore sociale può essere attivato, riesce a trovare una sua soddisfazione soltanto con il figlio di Vincenzo, che è appunto Ignazio, proprio perché lui ha alla base non più il ruolo di persona che ha lavorato, che quindi ha tenuto una condotta che è inaccettabile dal punto di vista sociale, ma è soprattutto una figura che gode già di un patrimonio che lo mette, tra virgolette, al riparo dalla necessità di dover lavorare, anche se di fatto poi Ignazio Senior diventerà una figura non soltanto di grandissima importanza, di grandissimo peso e rilievo per l'impresa familiare, ma sarà anche colui il quale verrà nominato senatore, quindi stabilirà forte il legame tra politica e finanza, e questo è un passaggio fondamentale nel vissuto di questa famiglia.
Ancora qualche domanda. Uno riguarda un po' un interrogativo un po' sui rapporti di genere. Il suo libro per certi versi è anche un po' un'indagine su questo, no? Per esempio Giuseppina, la moglie di Paolo, non vuole partire. Sua cognata Mattia mi pare dica qualcosa come: noi apparteniamo ai nostri mariti, o noi siamo dei nostri mariti, non abbiamo potere. Lei ha lavorato sulla documentazione, immagino che ci sia un lavoro d'archivio notevolissimo, questo lo si capisce, ma nel caso, ecco, per esempio delle donne, cosa si poteva sapere di reale? Cioè, se lei ha trovato documentazione anche su delle protagoniste del libro che non erano in realtà protagoniste della storia, perché le donne avevano un ruolo, diciamo, comunque secondario o non riconosciuto perlomeno.
Era un ruolo solo marginale. La storia dei Fiori viene raccontata spessissimo sotto il punto di vista economico, come storia di una famiglia, storia di una modalità di fare impresa nel sud. Ed è ovvio che in questo tipo di narrazione lo spazio dei legami familiari sia risibile, sia molto basso. Eppure questo tipo di legame, questo tipo di presenza all'interno delle dinamiche familiari è forte, è importante, è fondamentale, oserei dire, proprio perché si tratta di figure che alla fine occupano tutto quello spazio che è lasciato libero dagli affari. Essendo queste figure così forti, così particolari, mi è sembrato giusto dare finalmente loro quello spazio, quella efficacia, quella presenza che la storia ufficiale non aveva loro riconosciuto. E c'è da dire anche quest'altro passaggio: nei testi che parlano della famiglia, soprattutto si racconta come le dinamiche patrimoniali si intersecassero fortemente con le dinamiche familiari, per esempio per quanto riguardava i lasciti testamentari, per quanto riguardava gli accordi prematrimoniali in termini di gestione appunto del patrimonio, gestione delle risorse economiche. E lì si vede come alla fine queste fossero delle figure del tutto ancillari rispetto al ruolo principale, predominante, giocato dall'impresa di famiglia. Questo non toglie assolutamente che non fossero delle figure di fondamentale importanza dal punto di vista affettivo. Comunque sia, la storia di una famiglia come quella dei Fiori appunto non può assolutamente prescindere dalla storia dei legami familiari ed affettivi che sono sottesi ad essa, ecco.
Stefania Aucic, volevo spendere qualche parola sullo stile, no? La scelta stilistica sua è che indubbiamente acchiappa, visto anche quante persone sono state ammagliate da questa narrazione, da questa saga.
Troppo buono.
Beh, diciamo, quantitativamente comunque è indubbio, è indiscutibile che è stato un grande successo. La sua lingua è lineare, uno stile molto scorrevole, ci sono delle incursioni naturalmente nel dialetto siciliano che riescono meglio a trasportarci, no? Lì in quel contesto. E poi c'è l'utilizzo costante del tempo presente, che era un po' la mia domanda, ecco, questa scelta, no? Di avere sempre di essere su quel registro, il presente.
In realtà io ho scritto le prime pagine al passato e non suonava, non mi suonava la storia, ecco, proprio un discorso di istinto. Invece al tempo presente ho visto che aveva un altro tipo di scatto, era molto più veloce, era molto più dinamico e soprattutto permetteva una maggiore profondità della narrazione. Ora, alcuni lettori sono rimasti sconcertati da questa scelta del tempo presente, però alla fine mi sono resa conto che probabilmente è stato forse uno dei motivi che maggiormente ha portato i lettori all'interno della storia, che maggiormente ha aiutato i lettori a vivere nelle pagine del libro, quindi non soltanto a leggere e ad assistere all'esterno, ma sentirsi dentro la storia, che era poi l'effetto che io volevo raggiungere, perché personalmente questa è una cosa che ho detto molte volte e che continuo a ripetere: per me non è importante che il lettore percepisca Stefania Aucic, per me è molto più importante che il lettore senta la storia, cioè io sono soltanto il mezzo per raccontare una storia forte, particolare, vitale, ma sono solamente, unicamente un mezzo.
E abbiamo parlato naturalmente prima di Tomasi di Lampedusa. La Sicilia è terra di grandissima cultura, di grandi scrittori, quelli contemporanei e moderni, basti citare Bufalino, Sciascia, eccetera, e naturalmente i suoi orizzonti vanno anche oltre la Sicilia. Quali sono i suoi scrittori di riferimento? Lei è siciliana naturalmente, ma si sente anche un'impronta che non viene solo dalla Sicilia.
Io devo dire che ringrazio sempre la mia formazione classica, soprattutto sul romanzo classico inglese, quindi il romanzo dell'Ottocento, Dickens, Thackeray, la Austen, che è una scrittrice finissima, ingiustamente sottovalutata a mio avviso, quindi questa è la mia formazione, la mia impronta fondamentale. Poi per quanto riguarda gli italiani, ammetto di avere dei preferiti che comunque per una forma di decoro e di pudore non menziono, giusto per non fare veramente torto a nessuno. Posso dire che sicuramente tra le autrici italiane oggi, tra le donne che scrivono in Italia, ci sono delle donne formidabili, delle penne grandiose assolutamente.
Ci dica qualche nome a questo punto, così ci toglie la curiosità.
Un nome fra tutti per me rimane sempre comunque Nadia Terranova, rimane sicuramente Loredana Lipperini, c'è tra le autrici che io apprezzo moltissimo Simona Vinci, c'è tutta una serie di autrici di grande peso, di grande importanza, per esempio persone con cui ho un grande legame di affettività, anche di amicizia, che sono Alessia Gazzola o Elisabetta Bricca, cioè si tratta di autrici con cui davvero ho un rapporto che va anche oltre la professionalità, penso per esempio a Valentina D'Urbano, cioè tutta una serie, ripeto, di donne, di figure, di personalità che davvero stanno dando luce, forza, potenza a quella che è la scrittura al femminile in Italia. E quella cosa che mi piace è che soprattutto oggi si testimonia come non esista una scrittura femminile intesa in termini smielati. Ecco, mettiamola così, esistono oggi autrici capaci di fare male con la scrittura, come è giusto che sia.
Sopra la montagna i cani anivi squacchia presto, quando va a cattaro pani fatti dare un resto, letti di lana sonna i cutti.